Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Buenos días a todos.
Es increíble estar aquí.
He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.
Vitor è un calciatore del Napoli, lui sa benissimo che se un calciatore del Napoli deve lavorare, avere giusto atteggiamento, tutto quello che lui ha fatto in passato lo deve fare con me, anche se magari c'è questo tipo di accordo che ancora non sappiamo come andrà a finire.
Ma Zirze non era del Milan, a proposito? Ce l'hanno menate i giornali, Zirze del Milan, Manchester United.
Arrivederci per noi, ti rivedremo in Italia presto con la maglia del Milan?
Non lo so, vediamo, adesso penso a godermi questo e poi vedremo.
Si ribalta un po' la situazione e si mettono dei limiti, degli stop alle spese delle squadre per comprare dei brocchi stranieri, oppure è meglio che Morata, che non segna, resti dov'è, oppure che prenda il posto di Ibrahimovic, che forse segnerebbe più di lui al Milan. Un disastro.
Penso che la società si sia mossa con largo anticipo molto bene. Abbiamo avuto questo contrattempo con Buchanan, dobbiamo chiaramente completare in quel ruolo. Il prossimo anno saranno quasi 70 partite, poi non dimentichiamo che ho la fortuna di avere 16-17 nazionali, quindi vanno aggiunte anche le partite con le rispettive nazionali.
È così, carissimo Pierluigi Pardo, ciao!
Ciao, come va?
Bene, bene. Guarda, una volta il mese di luglio era il mese dei sogni, adesso è diventato il mese della depressione. Sentite, no? I tifosi del Milan, quegli altri che l'attaccante partirà, il mercato fatto con i ritagli, mentre altrove festeggiano e salutano. Io continuo a essere enormemente invidioso degli abitanti di Madrid, che ieri hanno festeggiato l'europeo. E oggi, non so se hai visto, si sono presentati in 85.000, più di quelli che si erano presentati per Cristiano Ronaldo, per salutare Mbappé.
Sì, sì, e un mesetto e mezzo fa festeggiavano qualcos'altro. No, vabbè,
è un posto meraviglioso Madrid, eh? È un posto meraviglioso.
Sì, un posto meraviglioso a prescindere, diciamo, insomma, diciamo che poi per gli ultimi 20 anni, 30 anni dello sport spagnolo sono stati incredibili. Da Barcellona, dalle Olimpiadi del 92 in poi, la Spagna ha vissuto un boom nello sport tout court veramente impressionante, e il calcio non ha fatto eccezione, soprattutto negli ultimi anni, devo dire, con varie fasi, a dispetto fra l'altro di una condizione economica complessiva che invece vede gli inglesi primeggiare.
Sì.
Però insomma sappiamo che gli inglesi hanno una ricchezza che è divisa più equamente fra squadre, mentre insomma in Spagna Real Madrid e Barcellona sono le due squadre che prendono più soldi, anche se poi spesso li spendono, qualche volta li buttano, e la situazione di dissesto, vabbè, adesso non voglio fare troppo lunga, ma Real Madrid stesso ha vissuto dei momenti abbastanza complicati, il caso della Ciudad Deportiva,
sa sempre come rinascere.
Ma perché è nelle parole di Mbappé, sì. La risposta è nelle parole di Mbappé, cioè quella cosa che dice Mbappé è una cosa vera. Cioè qualsiasi bambino, se gli parli del Real Madrid, è un fatto di standing, di status, no? Cioè questo,
cioè,
vale per uno che nasce
in
Francia, in Germania,
prima o poi di arrivare, insomma, lì dorme col sogno.
Io ci andrei a lavorare a Real Madrid, non so bene a fare cosa, però ci andrei, nel senso che è un club che ha un fascino e una dimensione talmente grande che alla fine attrae tutti, e poi ovviamente anche le risorse.
Certo. Ivan Zazzaroni, ciao.
Ciao, buongiorno.
Tu andresti a fare il direttore di marca, immagino.
No, secondo la Madrid vado in vacanza, scusa, devo andare a lavorare. Già lavoro qua, devo andare a lavorare anche là.
Che pensiero ti è venuto oggi vedendo questa cosa qui che hanno fatto al Bernabeu completamente
che
esaurito?
Che questo ragazzo è strutturatissimo. L'ho sentito al Cala di Volpe quando è stato il premio della Liga Spagnola, parlare un inglese perfetto. Questa è scuola Mourinho, è arrivato e ha parlato uno spagnolo, non dico perfetto, però più di 15 parole le ha messe insieme molto bene. Quindi questo ragazzo, oltre che essere un talento, sa esattamente quello che vuole ed è bello che sia così, evidentemente. Non ha fatto un grande europeo, però è un personaggio. Poi invidio lo stadio, sì. Invidio tutto. Tu non sai una cosa,
dai.
Gli allenatori spagnoli devono lasciare il 3% del loro stipendio lordo, naturalmente, all'associazione degli allenatori spagnoli, perché con quei soldi pagano quelli che non vengono attribuiti, qualche disoccupato, qualcuno che ha da noi con 20.000 euro l'anno. C'è gente che lascia 400.000 euro all'anno.
Certo.
400.000 euro all'anno. Quindi vuol dire che c'è una struttura.
Sì, si chiama mutualità, se ne è dibattuto anche da noi, se ne sta dibattendo in queste ore. Chi tiene in piedi tutto il sistema e chi no. Guarda, comunque Mbappé è stato talmente carino da essersi presentato senza l'europeo, che magari sarebbe stata una scortesia, no? Arrivare a Madrid portandosi dietro la coppa, che invece ha vinto la Spagna. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire potete già prenotarvi, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp vocali. A proposito, tra le tante cose che l'Inghilterra non ha, Ivan da questa mattina non ha un CT, perché Southgate non è sopravvissuto alla seconda finale persa di file e si è dimesso.
Pronto?
Sì, eccoti, ti abbiamo recuperato. Dicevo, ecco. tra le
sì,
cose
no,
che l'Inghilterra non ha. Tra
sì,
le cose
no,
che
ma
non ha un CT.
Era talmente inviso anche a Gary Lineker che non ha retto alle critiche. Beh, devo dirti che perché ha fatto una finale con la Spagna giocando all'italiana, io l'avevo visto cresciuto da questo punto di vista. Sembrava veramente l'Inghilterra di Max. E poteva anche pareggiare, poteva anche portarla a casa. Quindi vabbè, dai, poi il CT non è che sia fondamentale, sono fondamentali i giocatori.
No, però oggi molti, quando è arrivata la notizia, no, Pier, hanno fatto il parallelo. Guarda, c'è un CT che se ne va dopo due finali perse, noi siamo fermi lì, invece dopo un europeo neanche vicino a quello dell'Inghilterra.
Sì, allora io su Southgate credo, al di là del fatto che a proposito di giornali il titolo Southgate con out in maiuscolo non sia quotato proprio,
no.
Con tutte le altre lettere in minuscolo e out in maiuscolo, penso che sia fin troppo facile. No, io penso che lui abbia fatto bene, cioè noi dobbiamo guardare il periodo, il ciclo, lui ha fatto bene, chiaramente ha incrociato una generazione talentuosa e quindi rimane il rammarico per non aver vinto due finali. Poi la differenza tra una finale vinta e una finale persa può essere un salvataggio sulla linea o qualche centimetro che fa sì che un gol non sia in fuorigioco, perché di questo stiamo parlando. Quando arriviamo a livello, il campionato è un'altra storia, le competizioni col girone italiano sono un'altra storia, perché lì ci può essere una superiorità netta come quella che ha avuto l'Inter quest'anno e c'è poco da discutere, o il Napoli l'anno scorso, c'è poco da discutere, ma le coppe sono fatte di piccoli dettagli che ovviamente gli allenatori devono illudersi di poter governare, devono fare il massimo possibile per governare. Se tu vai dentro uno spogliatoio a parlare di fortuna, giustamente si incazzano, perché se poi uno pensa alla fortuna, cioè è un pensiero negativo pensare che sia il fatto che ha fatto perdere questa finale all'Inghilterra.
Devi
pensare a quello che puoi fare tu.
Ma guarda, io
ora,
se fossi stato il presidente della federazione inglese,
sì.
Pierre, io non l'avrei mai mandato via per la seconda, posto che non l'ha mandato via nessuno, però insomma non l'avrei mai mandato via per la seconda finale persa, l'avrei mandato via per le altre sei partite di questo europeo.
Sì, insomma, sicuramente. Allora è anche vero questo, però, secondo me, nel senso che se l'Inghilterra avesse giocato un calcio straripante e avesse perso a 3 minuti dalla fine la finale dell'europeo, l'umore, cioè diciamo le critiche
sarebbero state più incline al perdono,
sarebbero state diverse, no? Questo non è stato un europeo brillante, l'Inghilterra si è riuscita agli ottavi di finale in maniera veramente pessima, poi si è salvata, poi ha avuto qualche sprazzo. È chiaro che una finale persa contro la Spagna a 3 minuti dalla fine non può essere considerato un cattivo risultato in assoluto, poi lì c'è un fatto di pressione e di scelte personali. Fare l'allenatore in Inghilterra è una delle cose più difficili del mondo, perché c'è una pressione che dura dal 1966,
non vinci da 60 anni,
cioè, e quindi il nostro amico Fabio Capello potrebbe, potrebbe dire qualcosa,
ti si ripresenta ogni volta.
Ma non è un problema dell'allenatore. Sì.
Vai Ivan.
Sono 58 anni che non vincono una fava. Non può essere un problema di allenatori, ragazzi, su. È un problema che i giocatori inglesi, purtroppo, quando arrivano al momento, come anche ultimamente nelle coppe, o inglesi, cioè non,
sì, ma non mi dire che sono stanchi, però Ivan, perché Rodri gioca dove gioca e ha fatto un europeo meraviglioso.
Non è questione di stanchezza, è questione che questo non vincono, non sanno fare squadra. E ti dirò che l'altra sera invece mi è sembrata una Inghilterra completamente diversa, e l'ho trovata solida, l'ho trovata coerente con la partita, non con la tradizione, perché se tu giochi con la Spagna cercando di, di imitare la Spagna, cercando di essere propositivo, ne prendi 15, quindi loro sono rimasti chiusi. Primo tempo un tiro in porta a testa, nel secondo tempo ha avuto la sfiga che gli ha fatto gol subito per una prima disattenzione. Poi la partita in sé, a un certo punto sull'1-1 tutti noi abbiamo pensato, guarda che questi qua o la portano sul monetario o la vincono, e hanno avuto questa salvataggio di Dani Olmo sulla linea, se no sarebbero stati comunque guai. Io credo sinceramente che non sia un problema di allenatori, perché credo che per fare un ottimo De La Fuente non mi sembra un grande allenatore, sinceramente. Del Bosque non mi sembrava un grande allenatore. Altri allenatori che hanno vinto con la Spagna non erano grandi allenatori. Quando è arrivato un buon allenatore l'hanno segato, che era Luis Enrique. Quindi vedi che sono i giocatori che in un certo momento nel mese, nelle tre settimane devono decidere.
Questo va, secondo me, ho due cose, spero di dirle in maniera veloce. Allora, una, a proposito del calcio inglese, ci sono state varie fasi, cioè c'era un periodo che gli inglesi addirittura, ci sono state edizioni di mondiali europei alle quali non si sono qualificati, e ti parlo ovviamente di anni 80, di situazioni di questo tipo. Gli inglesi giocavano un calcio completamente diverso dagli altri, ed era un calcio che a loro piaceva ma che non era contemporaneo, questa è la verità. Cioè, l'Inghilterra è un paese dove i calci d'angolo, io ho fatto l'Erasmus in Inghilterra nel 95-96, andavo a vedere una partita a settimana, il calcio d'angolo veniva festeggiato, in parte ancora oggi è festeggiato con un boato, cioè c'era una visione quasi rugbistica del calcio, un calcio long ball 4-4-2 con gli attaccanti grossi.
Poi si sono evoluti
e oggi hanno una scuola calcistica assolutamente.
Sì, però sono passati attraverso una serie di generazioni d'oro.
Seconda suggestione interessante di Ivan, secondo me ci fa pensare al rapporto fra allenatori e commissari tecnici. Poi è stato un tema che, a proposito del fallimento di Spalletti, è stato lungamente dibattuto. Cioè, tante volte, se guardiamo la storia, gli allenatori che portano qualcosa con il loro lavoro e che hanno contribuito veramente alla ricerca, allo sviluppo di un calcio diverso, poi quando la nazionale faticano un po' di più, perché probabilmente conservano quel tipo di mindset, di atteggiamento mentale, e quindi tra virgolette complicano le cose, mentre dei selezionatori che magari mettono la squadra in campo con del buon senso ottengono dei risultati. Cioè, questo è un tema, chiaramente non si può generalizzare, ma secondo me è un tema che esiste.
Sì, un tema filosofico.
È che però non è sbagliato, perché ragazzi, vediamo i due lavori.
No,
cioè,
però
uno è un
io
lavoro che dura 300
credo che questo problema, perdonami Pier, ce l'abbia il CT dell'Inghilterra, ce l'abbia il CT della Spagna, della Francia, dell'Italia, insomma di tutti gli altri, no Ivan? Il tema è che questa specie di cubo di Rubik ogni tanto gli altri lo risolvono, e quello inglese mai.
Ma no, io credo che la storia ci insegni proprio questo. Noi abbiamo vinto con Berzot, che non era un grande allenatore da allenatore. Con Vicini abbiamo rischiato di vincere, abbiamo perso ai rigori la semifinale e non era un grande allenatore. Cioè, con Lippi abbiamo vinto, certo, abbiamo vinto in determinate situazioni, grande allenatore, grandissimo allenatore, in una situazione molto particolare, anche lì ai rigori. Cioè, ma quindi non solo la nostra storia, la storia di tutti. Loro hanno avuto Capello, hanno avuto Eriksson, hanno avuto un sacco di CT anche stranieri, però probabilmente è una questione proprio che riguarda i calciatori. Una volta che hanno vinto hanno anche rubato, perché il gol era falso nel 66. Quindi puoi immaginarti, non c'è un gatto nero sul calcio inglese, c'è probabilmente qualcosa che riguarda gli inglesi, anche se parliamo di 58 anni dopo, quindi è tutto un altro tipo di mondo, tutto un altro tipo di calcio. Però secondo me il discorso tra allenatore e selezionatore deve essere fatto perché sono due mestieri totalmente diversi.
Guarda Ivan, cioè, Southgate alla fine ci ha portato via, io in realtà ti avevo chiamato e comunque te la faccio fare lo stesso questa riflessione, perché oggi leggendo il Corriere dello Sport ho appreso, ed hai perfettamente ragione, che manca un mese e un giorno al ritorno della Serie A, e volevo sapere da te se come me sei allergico a questo giochino per cui tutti spendono ma nessuno parte per vincere. L'ultimo è Conte, ma non, tanto domani arriverà Thiago Motta a spiegare che la Juve è lì per caso, Inzaghi non ha potuto farlo perché ha lo scudetto sul petto.
Ma no, Thiago Motta è venuto lì per vincere, Conte è lì per vincere. Poi è chiaro, Inzaghi
sì, però non riescono a dire, vabbè, ma Inzaghi deve farlo, ha vinto lo scudetto.
Allora, adesso hanno delle squadre assolutamente incomplete. Pensa alla Juve che ha 11 giocatori in esubero e deve ancora comprare 4 giocatori. Il Napoli deve risolvere Osimhen, quindi non hanno ancora un la Roma, ma alla Roma mancano 9 giocatori tra riserve e titolari. L'Inter è quella che si è mossa prima degli altri e quindi in questo momento se non si agita è la favorita, ma è chiaro che Inzaghi vuole rivincere, deve rivincere anche se ha fatto la stella e tutto il resto, poi vedrai che fra un po'.
Ma è chiaro anche per gli altri, cioè il Napoli che sta facendo un mercato pressoché senza limiti e non ha le coppe e ha fondamentalmente una squadra che ha, diciamo, non si è presentata per un anno ma è quella dello scudetto in linea di massima, è obbligata a cercare di vincere, non ad arrivare quarta.
Noi l'abbiamo definita l'anti-Inter subito, con Conte e se arriva Lukaku al posto di Osimhen e giustamente non vanno via né Di Lorenzo né Kvara, hai preso Buongiorno, è chiaro che
hai
devi contare a vincere.
La difesa, certo.
Poi puoi arrivare terzo, puoi arrivare quarto, non puoi arrivare quinto, ecco, questo
sì, ma quello vale per tutti. Ciao Ivan, grazie.
Ciao,
grazie a Ivan Zazzaroni. Allora 800 24 00 24. Io sono curioso, Pier, di sentire che cosa dirà domani Thiago Motta.
Sì, ma Thiago Motta anche qui, insomma, al momento è ancora un po' incompleto il ragionamento. Però mi sembra che si stiano facendo investimenti e si stiano facendo delle scelte anche molto precise. Quindi giocatori in esubero sono stati proprio scritti sui giornali, cioè sui giornali abbiamo letto i nomi dei giocatori che...
Posso togliermi un sassolino dalla scarpa?
Posso fare quello che ti pare, certo.
Padre Tempo ha lavorato. Diciamo che le mosse di Giuntoli nella prima estate veramente operativa hanno confermato che la Juve dell'anno scorso era scarsa. Per un anno ci hanno raccontato che era solo allenata male ed era fortissima. Adesso lui l'ha rifatta da cima a fondo.
Ma certo, ma questo scusa,
no, ma
questo
certo no,
evidente.
Perché tu sai che abbiamo combattuto per un anno su questa cosa.
Allora, scarsa no, ma che la Juve dell'anno scorso abbia fatto un miracolo, secondo me, fino al 4 febbraio, questo credo che siamo d'accordo.
Non tutti, come sai.
Vabbè, non tutti, perché alcuni sta sulle scatole Allegri, e allora, però, voglio dire, noi, mi sento di poter dire di essere intellettualmente onesto da questo punto di vista, per me la Juve fino al 4 febbraio ha fatto un miracolo. Poi che Allegri non sia l'allenatore più entertainment, no? Più entertaining del calcio europeo, questo lo sa lo stesso Allegri, però che fino al 4 febbraio abbia fatto qualcosa di clamoroso, che poi abbia avuto un calo che in certi momenti è stato un crollo, ma che comunque non ha mai secondo me messo la Juve in una condizione di rischio per quello che era l'obiettivo Champions League, e che poi la vera competizione, la seconda competizione, la Juve se la sia giocata alla grande battendo l'Atalanta, che nell'ultimo mese era stata una squadra ingiocabile, e la Juve non solo ha vinto la partita ma ha vinto meritatamente, cioè la Juve è vero che mancava Scamacca, però insomma di là mancava Locatelli, adesso non voglio rifare il film di Juve-Atalanta è stata una partita in cui Allegri ha tirato fuori un capolavoro e con Nicolussi, Caviglia e altri 10 ha portato a casa, quindi
deve restare questo deve restare agli annali che ha vinto una Coppa Italia con titolari Nicolussi, Caviglia, Iling Junior, Cambiaso e Gatti, questo tanto
così come
per
è chiaro, così come è chiaro che magari quegli investimenti che Allegri a gennaio invocava quando era in corsa ancora per il titolo, almeno teoricamente, perché poi che l'Inter fosse più forte penso che era abbastanza evidente, che a gennaio quegli investimenti lì non siano stati fatti mi pare abbastanza chiaro, che invece adesso evidentemente con un allenatore che piace di più al management della Juve, nel quale si fidano di più,
si sono aperti i cordoni dati,
giustamente attenzione, le chiavi per poter aprire un nuovo ciclo, questo mi pare abbastanza evidente, cioè, questo mi sembra fattuale
Sì, ma mi sembra anche fattuale che se tu fai un mercato che alla fine sarà da 200 milioni di euro dovrai dire io corro per lo scudetto, tutto il resto è noia. Voglio sapere cosa ne pensi del Milan, adesso arriva anche il nostro amico Carletto Pellegatti.
Il Milan ha bisogno di ben due attaccanti. Uno sarà Morata ed è vicinissimo a firmare, ma l'altro chi è? 31 anni per lui, 46 partite giocate con 16 gol e ben 10 assist. Stiamo parlando di Füllkrug, giocatore del Borussia Dortmund. È l'attaccante che fa il caso nostro.
Lo possiamo dire, Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Milan. Viste pratiche nelle prossime 48 ore. Primo TUM!
È il campione rossonero, ma non ha segnato. Guarda le partite. Morata da campione europeo, ci stiamo aspettando.
Allora, io non so se sarà o no il primo TUM, come ha detto l'amico pescato da Claudio Schiattone su YouTube, Carlo Pelegatti, ciao.
Ciao, momento delicato perché sto entrando
macchina, devi avere molta pazienza.
T'aspettiamo,
avere molta pazienza.
T'aspettiamo, serenamente, il momento verità. Sì, entra il Bluetooth.
Entra il Bluetooth. È un momento di sospensione.
T'aspettiamo come tu hai aspettato il numero 9, quindi c'è tutto il tempo, non ti preoccupare, Carlo.
Ecco, adesso potete parlare. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e un salutone.
Contento di Morata?
Allora, il Milan voleva la grandissima punta, cioè il Sesco, il Gyökeres, scegliete voi. È arrivato Morata, io sono contento di Morata, io sarò contentissimo di Morata se il Milan, come sembra, mi prende un'altra punta. E con Zirze, visto il costo, c'era il rischio di avere Zirze più Jovic per il costo di Zirze. Secondo me il Milan è più forte se prende Morata, un Abram, un Füllkrug, un David insieme a un Depay insieme a Morata.
Sono d'accordo, e tra l'altro insomma abbiamo detto per tante volte l'anno scorso, due anni fa, che ogni tanto anche al Milan sarebbe convenuto prendere un ottimo giocatore spendendo poco, un parametro zero, comunque un giocatore, Morata ha una clausola molto bassa, da inserire con esperienza, così da avere poi il famoso budget da investire altrove anche in maniera importante. Credo che forse parte della confusione per alcuni tifosi del Milan nasca dall'idea che per un po' di tempo si era capito che il Milan inseguiva l'attaccante da 50 milioni di euro.
Sì, vero. Il Milan volevamo un attaccante da 50 milioni di euro, nel senso che finalmente dopo tanti anni un grandissimo attaccante di nome, una bella figura. Poi bisogna, ripeto, questo a volte il Milan dice sì, un giocatore non va valutato perché costa 50 è bravo, se costa 30 no. Però indubbiamente aspettavamo quello. Arrivato Morata, io auspicavo una coppiata Morata-Rabiot. Nel senso che giocatori esperti di qualità, di caratura. Poi ti dico una cifra, ti dico un dato che tu non conosci.
Vai.
E che ti fa impazzire. Nico Williams non è il giocatore più bravo, spettacolare insieme a Yamal che ci ha divertito l'ultimo europeo?
Sì.
Dato che ci sono queste battute superficiali, ma ha sempre segnato poco Morata. Ti dico tre cifre. Così avete tempo di prendere carta e matita, care amiche e cari amici. Prima cifra: l'anno scorso su 48 partite 21 gol stagionali, 21, doppia cifra. Seconda cifra: ottavo nella classifica canoniere con 15 gol, ha fatto meglio Griezmann nell'Atletico Madrid. Parliamo della classifica canonieri della Liga.
PCC,
ebbene,
sì.
Quello che segna poco ha segnato 15 gol come Vinicius, 5 gol più di Rodrigo, e ti prego alla regia di far andare i rulli di tamburo, chiedo scusa al regista.
Adesso vediamo, aspetta, adesso vediamo se recuperiamo anche i rulli di tamburo perché li merita l'occasione, o semmai anche qualche altro genere di supporto.
Se scegli qualcosa di supporto,
il nostro Gianmarco Ferronato, perché terzo dato è importante. Vai.
Eccolo qua, 10 gol più di Nico Williams, va bene? 10 gol più di Nico Williams.
Sì, però Nico Williams fa un altro ruolo, Pierre.
Nico Williams è un attaccante, non è che andiamo a vedere. Non è che Mbappé che gioca a che parte da sinistra beh non conta, dato che dicono che segna di pochi gol, ne ha segnati 10 più di Nico Williams, pari a Vinicius e 5 gol più di Rodrigo, vedete voi.
Vabbè, c'hai quasi convinto.
Tanto per dire queste
c'hai
frasi così tanto.
No, ma
dire.
Tu lo sai che il dibattito sul numero di gol che fa Morata è aperto da 10 anni, da quando è arrivato alla Juventus, quindi che per trascinamento resti aperto anche adesso, io lo trovo anche naturale. Dopodiché, per quello che conta, spendo il mio endorsement. Secondo me il Milan ha fatto un ottimo colpo portandosi a casa Morata. C'è sempre il problema di comunicazione, che se per un mese spieghi che spenderai 50 milioni per l'attaccante, poi ci sta che il tifoso ti dica però questo l'hai preso al risparmio, ma tanto, come sempre, poi sarà il campo a decidere. Ciao Carletto.
Questo punto hai ragione.
Ciao Carletto. Ciao. Alla prossima.
Così mi lasci, va bene.
Così, okay. Mi hai convinto con le tre cifre e col rullo di tamburi. Ciao Piero, anche a te, domani.
Posso dire una cosa al volo su Morata? Veloce, di 21 veloce, secondi. Sì. Che in più Morata per me è un buon acquisto, è l'attaccante, secondo me, da 15 gol. Insomma, di quell'ordine di grandezza lì, secondo me li farà anche l'anno prossimo, e oltretutto rientra in una squadra che ha gol nei piedi, perché giocherà la prima punta con tre giocatori alle spalle che avranno gol nei piedi.
Che gol li fanno?
Secondo me l'acquisto è assolutamente funzionale, è in linea con i parametri economici del Milan, è un po' meno in linea dal punto di vista dei profili, nel senso che il Milan fino a questo momento aveva puntato su giocatori più di prospettiva, più giovani, ma questa è un'eccezione. Sono d'accordo, per me è un buon acquisto.
E poi si vedrà. Ciao Piera, domani c'è la borsa.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Tadej Pogacar è decisamente ingiocabile, ha brillato il suo giallo come il sole che ha brillato sui Pirenei nel giorno della presa della Bastiglia. Tadej Pogacar si prende 3/4 della roccaforte del Tour de France, conquista Plateau de Bel dove vinse anche Marco Pantani.
39:44,
tempo era di Marco 43, giusto?
Non ci credo, ho sbagliato qualcosa. You are the
one for me, for me, for me, formidable.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Amico Capuano, io sono in coda sulla Pero Cormano, lei mi chiederà come mai.
Come mai, maestro Turrini, lei è in coda sulla Pero Cormano?
E non è per il tour, è che qui ci sono tutti gli automobilisti che si chiedono: ma com'è possibile che Southgate, che ha perso la finale con la Spagna, ha dato le dimissioni ed era la sua seconda finale europea in 3 anni, e Spalletti ce lo ritroviamo fra 2 mesi?
Ma allora lei conosce lei, Capuano, la risposta,
che è un uomo di mondo.
Ha perso 2 finali Spalletti, no?
Che può
sembrare un controsenso, ma è così. Alle volte arrivi lì, perdi la finale, è peggio che non esserci arrivati. Poi, insomma, cosa vogliamo fare? Capito. Prendercela con il povero Spalletti? Non lo so, lei fa parte del partito dei tagliatori di testa.
No, sì. Io ammiro moltissimo Spalletti, credo anche che abbia inventato una nuova lingua che non è l'italiano, ma è lo spallettiano. Perché se lei ascolta le conferenze stampa di Spalletti si rende conto che è un idioma originale, no? E lui è praticamente il magnifico rettore di insegnamento, l'Alberto Manzi. Si ricorda, lei non era nato. No,
io no,
il
lei
famoso
sì.
Programma Non è mai troppo tardi. E il problema è che, cominciando dallo spogliatoio azzurro fino a me e a lei, nessuno ha capito una mazza dell'alfabeto della lingua spallettiana. E allora mi dica, caro Capuano, di cosa vuole parlare?
Io voglio parlare del Tour de France, voglio parlarne anche con Ivan Basso, che saluto. Ivan, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Io voglio parlare del Tour de France perché sono 3 giorni che mi interrogo, come tanti, su questa cosa che Pogacar ha fatto la salita di Plateau de Bel 4 minuti più in fretta di Pantani. Ivan, che, allora, siamo di fronte a che cosa?
Siamo di fronte ad un campione straordinario che sta facendo vedere in questo tour quello che peraltro ha già mostrato in tante altre occasioni, in ultimo nel Giro d'Italia che ha vinto poco più di un mese fa. Quindi è un atleta che io non mi soffermerei sulla prestazione ovviamente di Plateau de Bail, mi soffermerei un po' su quello che ha fatto in generale negli ultimi anni, quindi di che atleta stiamo parlando, quindi che esce un po' dagli schemi del campione di ciclismo. Stiamo parlando di un atleta che rientra nelle legend generali del mondo dello sport, no? E quindi nello specifico, tornando al ciclismo, basti pensare come ha vinto le Strade Bianche con 80 km di fuga, la Liegi e poi il Giro d'Italia. Quindi le prestazioni dei fuoriclasse, e qui stiamo parlando insomma di un fuoriclasse che va fuori dagli schemi standard del campione di ciclismo.
Sì, è la cosa che si avvicina di più a Merckx, l'altro cui, insomma, il primo, l'unico fin qui cui hanno appiccicato l'etichetta di cannibale, perché ho letto anche questo, insomma.
Ma guardate, io credo che ogni campione ha la sua epoca. È chiaro che Pogačar sta dimostrando di seguire le orme in generale, non dico solo di Merckx nel mondo del ciclismo, ma in generale, ripeto, per me Pogačar sta mostrando di entrare nell'Olimpo di quegli atleti che vanno fuori dall'ordinario, fuori dalle cose normali, perché è capace di fare cose straordinarie.
Maestro Turrini, mi aiuti, lei assomiglia a Verstappen dell'anno scorso.
No, io invece intanto vorrei rendere omaggio a Ivan Basso per tutto quello che ha fatto in bicicletta, però devo fargli una domanda che mi viene dal cuore. Io spero che l'attuale momento critico, per usare un eufemismo, del nostro ciclismo sia come quello del tennis un tempo, quando noi parlavamo solo di Federer, Nadal, Djokovic, perché il migliore italiano magari era Fognini, arrivava agli ottavi in uno slam. Quindi vorrei sapere da Basso, ma quando è che riavremo, non dico un Pantani, ma un Basso, cioè uno in bicicletta italiano che sulle strade del Giro, del Tour, sia capace di regalarci delle emozioni? Perché qui veramente siamo messi come il tennis 20 anni fa, siamo un popolo che ama la bici, adoriamo Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, parliamo di loro, ma di italiano, con tutto il rispetto per Ciccone, non c'è niente. Allora, o Basso torna lui in bicicletta o mi deve dare una soluzione.
Può sempre essere, allora, una soluzione,
no,
Ivan,
che Basso torna in bicicletta, andiamo peggio di come andiamo, nel senso che allora è meglio restare a fare quello che sto facendo. Guardate, io sto ormai lavorando da più di 7 anni ad un progetto, ad una squadra che è professionistica, che ha corso il Giro d'Italia e che ovviamente ha anche nella filiera contraria, nelle categorie giovanili, il proprio punto di forza. Abbiamo degli atleti molto bravi che ci stiamo lavorando per farli crescere, per portarli ad un livello che ci permette di competere ovviamente con i migliori talenti d'Europa. È chiaro che è un momento delicato, è un momento dove facciamo fatica ad essere competitivi a quel livello, ma possiamo lavorare per migliorarci. Dopo, guarda, io ritengo che quello che è accaduto nel tennis, ma anche nell'atletica, anche gli ultimi eventi nell'atletica hanno mostrato un'Italia forte. Ci sono dei cicli e bisogna essere molto bravi quando c'è un ciclo che si chiude e si fatica a riaprirne un altro. Bisogna lavorare proprio sul talento e cercare di non entrare in un cortocircuito, perché guardate, per me non è facile avere dei ragazzi di talento e ovviamente, come potete immaginare, rispondo alla domanda, non abbiamo talenti in Italia. Io ritengo che i talenti in Italia ci sono, e per talenti non intendo il nuovo Pogačar, perché in questo momento non ce l'abbiamo, sì, e non ce
quello
l'avremo.
quello è uno
esatto, però abbiamo sicuramente degli atleti molto forti che dobbiamo essere capaci di valorizzarli. C'è un aspetto che vorrei sottolineare, che c'è un anticipo di diciamo, ci sono degli atleti giovani di altre nazioni che vanno forte in età precoce, vuol dire già 20 anni, 21, 22 hanno delle prestazioni eccezionali. Questo non sappiamo poi per quanto durerà. Noi abbiamo sicuramente la controprova che far crescere un giovane di talento fino ai 23-24 anni e poi ha una carriera lunga e luminosa. Vediamo il caso di Nibali, di Viviani. Io ho un po' la scuola e la cultura di quello che ha lasciato la Liquigas degli anni d'oro, ovvero un gruppo di giovani che hanno poi portato avanti per una decina di anni i risultati.
Sì, lasciarli crescere con calma.
Lasciarli crescere con calma, ma non troppa, ma nello stesso tempo non accelerare troppo perché non siamo tutti Pogacar, non siamo tutti Van der Poel, ci sono degli atleti che magari hanno bisogno di più tempo. Quindi, detto questo, confido anch'io, sono io per primo ad essere interessato ad avere un talento che cresce, perché darebbe ovviamente più sostanza e mi darebbe anche quella soddisfazione che io avrei il piacere di trovare anche come dirigente sportivo, ovvero quello di lanciare un campione che possa nuovamente portare in altro i nostri colori, soprattutto nelle grandi corse a tappe. E quindi ci lavoro e tenete presente che il sistema Italia è un sistema abbastanza complesso, nel senso che ci sono 3 squadre della categoria professional, non abbiamo una squadra World Tour e ci stiamo lavorando, le 3 professional stanno lavorando per crescere, e questo è anche un altro punto importante, unito alle scuole ciclismo che continuano in Italia ad essere finanziate solo da benefattori oppure da atleti o ex atleti che si impegnano personalmente con risorse proprie a far correre i propri corridori. La federazione sta facendo un grande lavoro, i tesserati aumentano, i praticanti sono molti di più in Italia rispetto a qualche anno fa.
Sì, però poi
anche il ciclismo femminile sta crescendo.
Cioè, ieri ne parlavamo con l'Elisa Longo Borghini che ci raccontava anche insomma le sensazioni che lei ha, vincitrice fresca, vincitrice del Giro d'Italia donne, che le sensazioni che ha ad esempio sul ciclismo femminile. Manca poi quella cinghia di trasmissione verso la parte alta della piramide. Non so, maestro Turrini, se si sente in qualche modo rinfrancato.
No, beh, Ivan era bravissimo in bicicletta, bravissimo anche a fare dei comizi. Io mi riconosco pienamente in quello che ha detto. Il problema, ripeto, per noi appassionati è che ormai sono troppi anni, davvero dai suoi giorni, eccetera, che quando accendiamo la televisione per vedere il Tour, il Giro d'Italia o anche una grande classica del nord, non c'è più un italiano, un azzurro, come volete, che ti faccia sognare. E questo per il paese di Coppi, Bartali, Gimondi, Paltani, eccetera, è l'indice di un regresso culturale, non solo sportivo. Ma non è colpa di Basso,
No.
Che so cosa sta facendo nel suo nuovo ruolo e sono convinto che continuerà ad agire per il meglio. Però è molto triste,
Non si faccia prendere la tristezza, maestro Turrini, sono passati solo 10 anni dal Tour de France di Nibali, lei è ancora un ragazzino e quindi certamente ci sarà quando toccherà a qualcun altro. Mi devo fermare perché c'è il traffico. Allora, saluto Ivan Basso, ciao Ivan, grazie.
Grazie, ciao, arrivederci.
Ciao, grazie Ivan Basso. Leo, stai lì che poi ti devo far dire 2 cose anche sulla Ferrari.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, ultimo segmentino di questa puntata di Tutti Convocati. Ricordo che Tutti Convocati va avanti per tutta l'estate, anche perché ci avviciniamo al momento dell'appuntamento con le Olimpiadi di Parigi. Si ferma soltanto l'appuntamento con Tutti Convocati weekend della domenica, che torna però regolarmente domenica 18 agosto alla ripresa del campionato. Maestro Turrini, invece io vorrei sapere cosa succede alla Ferrari.
Allora, intanto le dico, tanto che lei ha citato Radio 24 alle Olimpiadi, stamattina mi ha chiamato il nostro comune amico Giovanni Malagò, presidente del CONI, e mi ha detto: ma Tutti Convocati vai in onda durante le Olimpiadi? E ho detto: credo di sì, se Capuano e Genta hanno voglia di lavorare, perché è stato fatto da Tokyo, che stranamente non eravate in vacanza, e l'Italia ha battuto
benissimo
il record di medaglie. Quindi voi due cercate di non sistemarvi.
Ma noi ci saremo. Come lei sa, noi ci saremo.
Sarò a Parigi a fare la parte del gobbo di Notre Dame.
Sì. Ma tanto la disturberemo. Adesso non possiamo fare annunci ufficiali, che poi le agenzie, la borsa, sa, tutte quelle cose lì. Però,
per
insomma,
quanto riguarda la Ferrari, adesso si va a Budapest.
Sì.
Il problema in questo momento è che a Maranello hanno una grande confusione per quanto riguarda i cosiddetti aggiornamenti della vettura, a Silverstone ne avevano portati tutti e due, sono andati malissimo entrambi. Nel frattempo il direttore tecnico ha dato le dimissioni,
è andato via,
si chiama Cardile, è andato l'Aston Martin. Per ora la Ferrari non ha un direttore tecnico, forse arriverà dopo la pausa di Ferragosto. Il problema, amico Capuano, è che ci sono ancora 12 gran premi quest'anno. Cosa facciamo? Li affrontiamo?
Ma lo dica lei.
Allora, se lei no, io le dico questo, Capo, se lei è libero quando torna gente e le interessa il ruolo di direttore tecnico al muretto della Ferrari, io potrei mettere una buona parola.
No, io si può anche fare, però il 18 agosto poi devo di nuovo essere qui, posso venire un paio di settimane,
no, che lei,
si butta giù una macchina.
Lei guadagna benissimo,
sì.
Però la cosa incoraggiante è che Lewis Hamilton, come abbiamo visto a Silverstone pochi giorni fa, è ancora un pilota della Madonna e quindi sta per arrivare a Maranello. Almeno dovremmo ripartire con una grande certezza al volante.
Sì, ma la macchina chi gliela disegna adesso, fuori dalle battute? Perché mi pare di aver capito che anche Newey, il genio, non abbia poi tutta questa voglia.
Newey, anche se arrivasse, arriverebbe per la prossima annata, il 26, col GAN. Allora, il direttore tecnico Cardile è andato via. Lei, Capuano, ha appena rifiutato la nomina che io le ho proposto. Io sono troppo anziano per il ruolo, se no qualche soluzione di assetti sarei stato in grado di proporla. Quindi si va all'Hungaroring con la speranza che si ripetano certe storie. Mansell nell'89 con la Ferrari, io c'ero, lei era ancora all'asilo, partì dalla settima fila e vinse il Gran Premio di Budapest. Schumacher nel 2008 vinse facendo 3 soste. Noi ormai viviamo di memoria, capito, come Ivan Basso sul ciclismo. Il giro, il tour, siamo rimasti noi della Formula 1, del ciclismo, campiamo, come posso dire, di ricordi. Quindi io conto veramente su di lei, caro Capone, che è molto giovane e di ricordi non ne ha.
No.
Lei ce l'ha, scusi Capone, lei ha la patente, Capone?
Ha la patente B, certo.
No, c'ha 18 certo, anni, c'è arrivato.
Sì.
Vabbè, insomma, perché Verstappen debuttò che era ancora minorenne.
Sì, lo so, vabbè, ma quello
allora
è un fenomeno.
L'aspetto.
E non necessariamente siamo tutti come lui, quindi io resto fiducioso, al di là dell'Ungheria, che ci sia qualcuno che poi dopo si prende la briga di venire a disegnare la macchina l'anno prossimo. Mi fido di lei.
Le porgo i saluti di Giovanni Malagò, che mi ha detto quel Capuano è molto meglio di Genta, capito?
Però fa un po' torna Genta, glielo dica
lei questa informazione.
Magari lo chiamiamo in questi giorni che ci portano alla trasferta di Parigi. Ciao Leo,
bravo. A presto,
ci sentiamo,
grazie,
martedì prossimo. Encounting nel lungo periodo dei giochi di Parigi 2024, in cui grazie anche alla spinta del maestro Turrini sicuramente l'Italia ritoccherà il record di medaglie. Guarda, ci portiamo avanti. Allora io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però
saluti.